Benvenuti all'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente. Ben trovati da Eliana Astorri nella 700ª puntata di Infatti, rubrica dedicata al sociale e all'ambiente nata nel settembre del 2001. Oggi parliamo del Care Lab, un progetto per la riabilitazione dei bambini della Fondazione Dognocchi. Poi iniziamo un percorso che ci porterà al giubileo dei trapiantati e dializzati che sarà il 15, 16 e 17 marzo. Proporremo una serie di interviste su questo tema. Lo sport, con il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, Antonio Conte, scende in campo per sostenere una campagna della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per sostenere il progetto Care Lab. La campagna prevede una raccolta fondi via SMS al 45502. Vediamo cos'è Care Lab con Paolo Meriggi, bioingegnere responsabile del Laboratorio di Integrazione di Tecnologie Biomediche del Centro Santa Maria Nascente di Milano della Fondazione Don Gnocchi. Meriggi, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, Care Lab, di cosa si tratta?
L'acronimo innanzitutto, che è molto, molto carino, come diciamo, suona bene, ma ha in sé anche un significato importante. Care sta per Computer Assisted Rehabilitation. È uno spazio dedicato a una modalità innovativa di portare avanti la riabilitazione pediatrica basata su tecnologie innovative o meno innovative, ma che possono essere messe al servizio dei terapisti proprio per rendere più efficace e maggiormente adatta, diciamo, al percorso riabilitativo gli esercizi che il bambino esegue durante la sessione.
Sulla riabilitazione di quali patologie si concentra?
Allora, in generale è uno spazio che si apre a tutti i tipi di patologie, in particolare noi adesso stiamo andando a lavorare su patologie che riguardano l'aspetto motorio, ma evidentemente l'interazione con oggetti, con suoni, con immagini rientra anche nella sfera cognitiva, quindi in prospettiva l'idea di utilizzare questo spazio non è soltanto limitato alla promozione di eventuali deficit motori, quindi per esempio iniziando a lavorare con bambini che hanno delle emiparesi e in prospettiva l'interesse, l'idea che c'è in fondo al laboratorio è quella di potersi aprire a tutti i 360 gradi diciamo, lo spettro delle patologie che incontriamo quotidianamente nel Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile che c'è qua in Santa Maria Nascente.
Meriggi, cosa apporta di diverso nei trattamenti ai quali i bambini devono sottoporsi rispetto a strumentazioni o macchinari finora utilizzati?
Ma allora, diciamo che l'idea innovativa non sta tanto nel singolo macchinario, nel singolo dispositivo. Rubo 3 secondi per dire che
certo, prego.
Da diverso tempo l'utilizzo di dispositivi che hanno a che fare con i videogiochi piuttosto che con i computer in generale ha cominciato a entrare a far parte dei percorsi di riabilitazione in generale, quindi degli adulti e dei bambini. In particolare sui bambini poi c'è anche questa vicinanza a un contesto che è sempre più affollato di dispositivi, perché i nostri bambini sono circondati di tablet, smartphone, di videogiochi, giocattoli interattivi, eccetera. Il limite delle soluzioni che fino adesso avevamo viste in giro è sostanzialmente di due tipi. Da un lato ci sono delle soluzioni che vengono utilizzate dai terapisti, anche abbondantemente, perché c'è un termine che è stato coniato che si chiama che è rehabilitation, cioè la riabilitazione, in particolare quella motoria, tramite l'utilizzo di una piattaforma, di una console di gioco molto popolare che è la Wii. Questo tipo di approccio però ha in sé un limite, che il gioco non può essere adattato alle esigenze del bambino, che evidentemente, non potendolo sfruttare pieno, ne può percepire anche un senso di frustrazione. Quindi questo è un aspetto. Il secondo aspetto, che è importante altrettanto quanto il precedente, è che non è possibile estrarre delle informazioni da queste console di videogioco standard, e quindi non è possibile per il terapista o per il neuropsichiatra o l'operatore che segue il bambino poter osservare nel tempo l'evoluzione delle attività, se non analizzando, e effettuando delle valutazioni che sono sempre le valutazioni effettuate diciamo, osservando degli studi osservazionali, osservando il bambino che effettua la sua attività. Questo da un lato. Dall'altro lato ci sono delle soluzioni che sono anche frutto di progetti di ricerca italiani e internazionali per mettere a punto dei sistemi molto più complessi che vanno ad essere adattabili alle caratteristiche del bambino, ma che spesso in qualche modo intercettano la prima esigenza, superano il primo limite di cui ho parlato prima e superano anche il secondo, nel senso che offrono al terapista delle informazioni di tipo quantitativo rispetto al percorso riabilitativo, non so, ad esempio lo spazio esplorato dall'arto superiore piuttosto che la velocità di esecuzione di alcuni compiti, però spesso queste soluzioni non sono così attraenti per il bambino. Gli esercizi che vengono proposti sono esercizi che sono, diciamo, non particolarmente carini. Ricordiamoci che adesso i bambini sono esposti a strumenti tecnologicamente avanzati, quali tablet, videogiochi, eccetera, che hanno delle caratteristiche in termini di grafica e di resa audio molto elevate.
Certo.
Quindi, a partire da queste due considerazioni, diciamo, dell'esistente, abbiamo pensato questo percorso che è nato circa 4 anni fa sotto la regia della dottoressa Angelini, in una collaborazione stretta con la dottoressa Ivana Olivieri della neuropsichiatria qua del centro di Santa Maria Rinascente, abbiamo cominciato a ipotizzare un percorso, diciamo, che riassumesse il meglio di questi due approcci, quindi partire da delle caratteristiche piacevoli, interessanti per i bambini, quindi partire dal mondo dei videogiochi, e quindi abbiamo cercato di tirare a bordo di questa impresa anche professionalità legate al mondo della computer grafica e proprio dello sviluppo dei videogiochi, e dall'altra parte però permettesse tutte quelle modalità di adattamento e di acquisizione delle informazioni che sono necessarie perché questa attività venga inserita in maniera coerente in un percorso riabilitativo. Quindi, in sostanza, l'idea, per rispondere, diciamo, alla sua domanda, l'idea è quella di offrire al terapista un ambiente in cui il bambino possa giocare sostanzialmente, però in questo gioco che il bambino svolge, e giocando il gioco offre le motivazioni maggiori al bambino per muoversi, per interagire con gli oggetti, per andare oltre i limiti che possono esserci, che possono essere limiti appunto motori, ma possono essere anche limiti legati alla parte cognitiva, appunto offrire al terapista questa, diciamo, dotazione, questo ambito tecnologicamente avanzato perché possa modularne le caratteristiche, quindi offrire sempre al bambino nuovi stimoli, nuove mete da raggiungere che siano raggiungibili e interessanti, e in questo percorso continuo il bambino possa
giovarne
tra certo. Giovamento, diciamo, l'auspicio è che possa trarne giovamento poi nella vita reale, perché anche un altro limite della massiccio utilizzo di tecnologie avanzate è che, e questo ci sono dei dati in letteratura che sono abbastanza, come dire, interessanti da questo punto di vista, perché dicono: ok, noi mettiamo a punto dei sistemi anche molto avanzati, però lo scopo non è quello di creare dei buoni videogiocatori o dei bambini che sappiano rispondere bene, tra virgolette, a determinati stimoli, ma lo scopo del percorso riabilitativo è quello di potenziare nel limite del possibile, secondo le caratteristiche di ciascuno, tutti quelli che possono essere i deficit motori o motori cognitivi dei bambini.
Ecco, ma i bambini riabilitati con queste tecnologie avanzate non potrebbero trovarsi in difficoltà a casa, una volta a casa, dove non hanno questi strumenti?
Questa domanda tocca un aspetto molto importante che abbiamo molto a cuore, nel senso che nel percorso che abbiamo ipotizzato, perché appunto, come dicevo, il Care Lab, che è nato, diciamo, dal punto di vista fisicamente, è stato completato a fine dello scorso anno, e adesso stiamo completando la parte, diciamo, di software per poterlo mettere realmente in attività nell'arco prossimo paio di mesi. È un punto di partenza perché, proprio anche per come è articolato, il Care Lab si articola in due stanze più una stanza di controllo. Una stanza è una stanza multimediale dotata di tanti sensori e tante apparecchiature che abbiamo cercato di nascondere per rendere, diciamo, la centralità del percorso riabilitativo sul bambino e sul terapista. Però questa parte del laboratorio è funzionale alla una seconda stanza che abbiamo definito a bassa tecnologia, e in questa stanza vorremmo cercare di, diciamo, adattare, utilizzando delle soluzioni a basso costo e quindi largamente che possano essere di larga diffusione, provare a riprodurre una parte degli esercizi che verranno svolti lì dentro, proprio per poter offrire nell'arco di, diciamo, penso ragionevolmente un anno e mezzo, poter offrire anche a casa un supporto per continuare la riabilitazione. Questo per tante ragioni, perché innanzitutto una ragione di continuità della cura, e è molto più efficace una cura e quindi anche un percorso riabilitativo che non si esaurisce in poche sessioni, e anche per poter osservare nel tempo come evolvono i bambini, perché mentre con gli adulti la riabilitazione, se vogliamo, è un termine anche ben posto, perché di solito l'adulto ha delle funzionalità, per qualche ragione queste funzionalità vengono meno e la riabilitazione serve a ripristinare queste funzionalità. Nel caso dei bambini non è così, nel caso dei bambini noi abbiamo spesso a che fare con una forma di abilitazione, perché ci sono delle potenzialità ancora inespresse che devono essere, appunto, nei limiti di ciascuno, però devono essere potenziate al massimo. E in questo, siccome sono soggetti in evoluzione, è difficile concentrare l'osservazione di questa evoluzione nel tempo soltanto nell'arco di poche sessioni effettuate presso il nostro centro o i centri che utilizzeranno strumentazione del genere. E quindi andare a casa è certamente fondamentale per poter essere efficaci nel tempo, e anche rispetto al discorso che facevo prima, essere sempre più efficaci nel saldare la distanza che c'è tra la riabilitazione o comunque il potenziamento di una certa funzionalità e il fatto che il bambino sia in grado di esprimere questa funzionalità nel suo contesto. Faccio un esempio: i giochi che per esempio stiamo mettendo a punto lavorano sull'arto superiore. Ora, il fatto che l'arto superiore sia sempre più, che il bambino sia in grado di utilizzare gli arti superiori in maniera propria con un videogioco, sicuramente può dargli delle soddisfazioni, diciamo, ma la cosa più importante è che poi l'arto superiore sia, cioè che il bambino sia in grado di utilizzare l'arto superiore quando ha a che fare con il bicchiere, con la bicicletta, con il mettersi un vestito, con l'indossare un capo d'abbigliamento o cose di questo genere. Quindi andare a casa ha anche, dire quasi soprattutto, questo senso.
Merigi, vogliamo invitare gli ascoltatori a sostenere questa raccolta fondi per Care Lab al 45502?
Assolutamente sì. Il Care Lab per noi è una sfida. Abbiamo colto l'opportunità che ci è stata offerta da Antonio Conte, che è stato testimone di questa campagna, e vi invitiamo veramente a sostenerci in questa sfida, perché è una sfida molto, molto importante, diciamo, che può servire al miglioramento della qualità della vita di tanti bambini che potranno utilizzare queste soluzioni presso il nostro centro e poi anche auspicabilmente presso il domicilio.
SMS solidale al 45502, grazie a Paolo Merigi, bioingegnere responsabile del laboratorio di integrazione di tecnologie biomediche del Centro Santa Maria Nascente di Milano della Fondazione Don Gnocchi. Merigi, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a lei e grazie a tutti voi. Buona giornata.
Radio Vaticana Italia.
Il 15, 16 e 17 marzo avrà luogo il Giubileo dei trapiantati e dializzati. Da oggi, per alcune puntate, proporremo interviste realizzate da Laura De Luca su questo argomento. Iniziamo con l'intervista ad Alessandro Nanni Costa, direttore Centro Nazionale Trapianti. Ascoltiamo.
È giusto dire trapianto. Trapianto e spianto fa pensare un po' agli innesti che si praticano nei vivai, no? Con le piante.
Allora,
che cosa avviene?
Intanto parliamo di prelievo. Il prelievo consiste nell'intervento chirurgico che consente di separare un organo vitale che viene in una sala operatoria, prelevato a un soggetto di cui sia stata accertata la morte e di cui sia stato raccolto il consenso secondo le modalità previste dalla legge, e che viene riutilizzato per curare un'altra persona. Ed è, e questo è il primo paradosso dell'attività, l'unico modo per curare un'altra persona, l'unico strumento, l'unica terapia possibile per curare un'altra persona.
Allora, questo ci introduce in un mondo stupendo, una solidarietà universale, fa pensare proprio veramente, letteralmente, a quello che il Magistero della Chiesa definisce il corpo mistico, no? Quindi una vera unità di corpi e di spirito. Ma nello stesso tempo apre anche tanti interrogativi inquietanti. Per esempio, l'assimilazione del corpo umano a un meccanismo nel quale si possa intervenire sostituendo dei pezzi e mantenendo così l'integrità, come se il tutto potesse essere davvero semplicemente la somma delle parti. È sempre così?
Ha detto molti punti suggestivi, anche il primo, in riferimento alla visione ecclesiale del trapianto. Ma andiamo come tecnico, andiamo verso gli ultimi. Il corpo umano è un insieme non meccanicistico, è un insieme governato ed è tutto governato da un unico organo che è intoccabile, che è la sede della vita e che è il cervello, non è il cuore. Il cuore è un muscolo, è un organo che permette agli altri organi di funzionare, consentendo all'ossigeno di arrivare da tutte le parti e anche al cervello stesso. Ma il motore razionale, il motore della vita, l'origine della vita è il cervello. Il resto è un insieme di strutture, se vuole anche meccanicistiche, ordinate, organizzate, che svolgono funzioni importantissime, ma che in qualche modo esprimono e riportano solo quello che è partito dal cervello. Dove voglio arrivare? Nel momento in cui il cervello non funziona più e non funzionerà mai più, non funziona in nessuna parte, cioè la condizione di morte, è in quella condizione che noi possiamo utilizzare una parte di questo meccano per un'altra persona, ma solo quando la vita non esiste più. E quindi la prima cosa che il trapiantatore rispetta è la vita. La prima cosa che bisogna fare quando c'è un paziente è curarlo. Ma se le cure non sono efficaci, e purtroppo questo a volte succede, dobbiamo pensare che quelle parti che a lui non serviranno più sono indispensabili per curare altre persone.
Questo ci getta anche, ci scaglia, no? ci scaraventa in un'altra problematica, che è quella del tempo. La filosofia del trapianto è giocata tutta in tempi strettissimi, rapidissimi, in istanti vorrei dire, in cui si deve passare dalla valutazione certa della morte assoluta cerebrale di un soggetto e decidere in rapidissimi istanti la possibilità di prelievo, quanto può seguire a beneficio di altri. Questa velocità, questa istantaneità, che problemi procura alla scienza, alla medicina? E mi scusi, in quell'attimo passa un confine esaltante e terribile proprio tra morte e vita.
Allora, diciamo che il trapianto rappresenta, da un punto di vista organizzativo, la organizzazione, chiedo scusa della ripetizione, più complessa che ci sia nella sanità moderna. Parliamo di donazioni e trapianto da cadavere. Nel giro di 12-24 ore sono coinvolte nell'operazione accertamento di morte, idoneità del donatore, relazione, verifica dell'espressione di volontà, studio della compatibilità, chiamata dei riceventi, trasferimenti degli organi. Possiamo calcolare tranquillamente dalle 15 alle 20 equipe mediche in ospedali diversi, in città diverse, in regioni diverse, talora in nazioni diverse, e almeno un numero variabile fra le 200 e le 300 persone che si devono muovere come una sorta di squadra organizzata, ognuno con il suo compito, ognuno con la sua precisa mission, per riuscire a portare i pazienti in sala operatoria al momento giusto e in un tempo tale da non determinare il deterioramento degli organi che sono stati prelevati. È ovvio che nella donazione di organi è compreso anche una cosa che si chiama il mantenimento del donatore. Bisogna curare non più la persona che è deceduta, ma curare gli organi, curare il meccanismo, come si diceva. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che dopo il prelievo, fra il prelievo e il trapianto, questi organi passano alcune ore, di solito in bagni di ghiaccio, a 0 gradi. Ormai certe volte possiamo usare anche dei perfusori, cioè delle macchine che, questa è parte della moderna trapiantologia, abbiamo apparecchiature che possono buttare dentro all'organo, diciamo, equivalenti del sangue
vita,
diciamo. E ossigeno, vita. Però qualche danno c'è. Il numero delle cellule dei nostri organi è talmente alto che anche la morte di qualche cellula non determina problemi. E gli organi funzionano bene.
Volevo solo ricordare che il dottor Alessandro Nanni Costa è stato autore anche, è autore di un libro che racconta il suo rapporto proprio con l'universo dei trapianti in maniera non soltanto medico-scientifica, ma anche, se ho capito bene, umana.
Sì.
È vero, ha promesso che ci invierà copia di questo volume, La mia vita con i trapianti,
sì.
Quindi la storia del coordinatore dei trapianti a livello nazionale italiano, quindi immagino dei casi umani, delle,
sì,
dei rapporti, eccetera. Leggeremo qualche stralcio da questo romanzo, da questo libro. Grazie infinitamente, sono Alessandro Nanni Costa e soprattutto buon lavoro.
Grazie.
Radio Vaticana Italia.
Era Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti, in questa intervista di Laura De Luca. Ricordiamo che fino al prossimo mese di marzo proporremo ogni giovedì un'intervista su questo tema in vista del giubileo a metà marzo dei trapiantati e dializzati. Ricordo inoltre che al Gemelli è attivo un servizio globale di accoglienza e assistenza sanitaria offerto dalla residenza di ospitalità protetta del Policlinico. Le persone in dialisi che verranno a Roma per il giubileo possono avere la loro terapia e alloggiare in questa struttura previo invio al reparto della scheda dialitica. Chi fosse interessato può rivolgersi all'indirizzo email residenza.protetta@policlinicogemelli.it oppure telefonare al numero 06 30 15 56 80 06 30 15 56 80. E con questo si conclude la rubrica Infatti. L'appuntamento è per domani alle 12.35 con la rubrica di Medicina Effetti Collaterali. Domani ci occuperemo della Giornata Mondiale delle Malattie Rare che ricorre lunedì 29 febbraio. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di ascolto su Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Astorri.